Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Disse Gesù ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dal fico imparate questa parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli del cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Parola del Signore. Se n'era andato insieme ai suoi discepoli sul Monte degli Ulivi, perché gli avevano chiesto che cosa sarebbe accaduto, che cosa aveva già fatto il suo ingresso nel Tempio, nel Vangelo di Marco. Aveva già mandato all'aria tutte le cose, le cambia valute, insomma tutto quel mercanteggiamento che c'era nel Tempio, per dire: questa economia ormai non ha più senso, questa economia viene ribaltata, bisogna ritornare al fondamento. Questa è la casa di mio Padre, questa è la casa della preghiera, non fatene una spelonca di ladri, non fatene un luogo di mercanti e mercanteggiamenti della grazia. Poi, richiesto dai suoi discepoli su cosa sarebbe accaduto e quando soprattutto sarebbe accaduto, se li porta con sé fino al Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi è un luogo che sta dall'altra parte rispetto alla spianata del Tempio, nella parte orientale, e quella che si vede appunto è la parete orientale del Tempio di Gerusalemme. Guardando quella realtà, aveva già detto, no, a qualcuno, dice, per tutte queste pietre non ne rimarrà una sull'altra, sarà distrutto tutto. Guardando Gerusalemme insieme ai suoi, comincia a raccontare quello che accadrà, e cioè che sarà tutto distrutto, che finalmente anche le potenze dei cieli, che vuol dire anche tutte quelle certezze che questo popolo ha, fondate sulla Torah, sul rapporto con Dio, sulle autorità, il sommo sacerdote, e gli scribi, eccetera, tutto questo si sgretolerà. E loro si spaventano e gli chiedono: ma quando accadrà tutto questo? E Gesù, avete visto, no? In questo momento, dopo aver detto come più o meno quello che accade, dice: dal fico imparate questa parabola, quando vi accorgete che mette le foglie vuol dire che l'estate è vicina, cioè imparate a discernere. Guardate che quello che qua ha detto Gesù in questo brano, quello che diceva a loro dal Monte degli Ulivi guardando la spianata del Tempio, è quello che è accaduto quando questo Vangelo veniva letto nelle prime comunità cristiane, anche a Gerusalemme. E quando veniva letto in quelle comunità, già tutto era stato distrutto. Nel 70 d.C. il Tempio non c'è più, si scompagina tutta la realtà di Gerusalemme, di Giuda. Fa riferimento alla necessità di fuggire ai monti, no? di allontanarsi da Gerusalemme. Un gruppo di questa gente se n'era andata in un posto che si chiama Massada. Già alcuni zeloti ultraterroristi si erano messi là in attesa che Gerusalemme cadesse, ma anche altri, no, accorrono. Poi nel 73 cadrà anche Massada, sarà un disastro, sarà un'ecatombe. Dunque Gesù parlava, ascoltavano questa parola che Marco raccontava loro e avevano davanti agli occhi le immagini di questa distruzione. Tu dirai: ma che c'entra con noi? C'entra perché Leggere la storia con i segni che fanno, che mostrano che cosa veramente accade, questo ti abilita a guardare bene le cose che verranno. Siccome sei passato per una grande tribolazione, hai visto come si produce, allora affini lo sguardo sugli eventi per vedere se questi eventi portano veramente alla fine. Chi non fa questo, chi ragiona dalle proprie poltroncine, si inventa le apocalissi che non esistono, evoca distruzioni per gli altri, non per sé, ma non si converte. Tu invece cambia il tuo modo di vedere, cambia il tuo modo di attendere. Tu mi dirai, ma cosa devo fare? Devo comportarmi in un modo o nell'altro? Devo essere migliore? Devo andare più a messa? Devo pregare di più? Sì, prega di più, quello sicuramente ti servirà. Ma hai ascoltato che diceva il libro di Daniele nella prima lettura? Dice, i saggi in quel giorno risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avevano indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Allora questo è un passo che non possiamo evitare di ritenere. È un consiglio che viene da Daniele nell'Antico Testamento, ma è un consiglio che ci aiuta a capire che come possiamo comportarci. Non è chiesto a nessuno di essere migliore, diventeremo una generazione di superbi. Quello che ci è chiesto invece, e Gesù lo conferma con la sua predicazione, con la sua passione, morte e resurrezione, quello che ci è richiesto è di indurre gli altri alla giustizia, proprio come ha detto Daniele. Perché quelli che inducono gli altri alla giustizia saranno come uno splendore nel cielo. Dunque quello che ci è richiesto oggi è che noi passiamo questa speranza perché cresca nel cuore del nostro prossimo. Se noi ci mettiamo di traverso, giudicando, escludendo e non so, inventandoci chissà quale purezza d'animo che non esiste, noi impediremo che questo regno di Dio si edifichi. Anche con la nostra stoltezza noi impediremo che la grazia di Dio raggiunga anche i lontani. Di questo invece possiamo gloriarci, che la nostra fedeltà induca gli altri a conoscere Dio e a seguirlo, a lasciarsi guidare dalla luce dello Spirito Santo per fare cose buone, anche quelle che non fai tu. Passa questo testimone, là dove non arriva la tua capacità, consegnalo ad altri. Metti in banca questa grazia che ti viene abbondantemente donata. Se gli altri si salveranno per la tua parola, pure tu ti salverai. Non essere pedante nel parlare di Dio, ma mostra concretamente qual è la tua speranza. Non piangere per le malattie e per la morte. Non ti rifiutare di fare le cose che ti sono richieste. Non ribellarti. Faresti del male. Gli uomini vedano la tua mitezza, comprendano qual è la forza della tua speranza ed entrino anche loro in questa promessa. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu hai stabilito che tutta la creazione sia ricapitolata in Cristo, visitata dal tuo stesso Spirito. Essa potrà accogliere il giudizio finale in pace. Nel frattempo, metti nel nostro cuore il desiderio di raggiungere quel giorno anche noi purificati da ogni peccato, allontanati dal male, guariti profondamente. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu hai chiamato la tua sposa perché indichi agli uomini, anche ai lontani, in che modo attendere il giorno del giudizio. Possa il tuo spirito buono guidare questa generazione in terra piana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci hai affidato una testimonianza grandissima e noi spesso l'abbiamo violata per paura, per la mediocrità della nostra fede, per disinteresse. Aiutaci a rimediare, possa anche uno solo dei nostri giorni portare luce al cuore dei lontani e convertirli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbi compassione degli uomini di questa generazione. Fa loro conoscere la via della salvezza, che non si spaventino, che non nutrano sospetti, ma volentieri si aprano alla tua grazia. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Signore, per questi tuoi figli. Tu sai cosa pensano, cosa valutano e cosa scelgono. Non allontanarli mai dalla tua misericordia. Mostra loro la via della salvezza, guariscili dal male, da ogni maleficio, dalle insidie del maligno custodiscili, possano lodarti ogni giorno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.